Reporter 24 di Alessandro Milan.
Nei 16, 9 minuti e 40 secondi, ben ritrovati a Reporter 24, riparte una nuova settimana. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure Reporter 24 e radio24.it per le vostre mail. Volenti o nolenti, torniamo a parlare di indulto, uno dei provvedimenti legislativi, si è visto dai sondaggi, più impopolari, che hanno raccolto davvero scarsi consensi nell'opinione pubblica, invece è stato votato dal Parlamento, è discusso, ci sono molti parlamentari che l'hanno votato e che hanno detto ma l'abbiamo subito, come il Ministro degli Interni Amato. Ne vogliamo parlare con due ospiti, ne vogliamo parlare innanzitutto nel giorno in cui Antigone, che è un'associazione nata 20 anni fa e che vuol fare proprio il monitoraggio delle carceri italiane, presenta il suo quarto rapporto, un viaggio all'interno delle carceri italiane. A questo punto saluto il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Buon pomeriggio, Gonnella.
Buon pomeriggio, grazie.
E saluto anche, e ne vogliamo parlare, nel giorno in cui una nuova proposta di legge a firma dell'onorevole Edmondo Cirielli, Alleanza Nazionale, farà discutere. Buon pomeriggio, onorevole.
Buonasera.
Partirei da lei, perché in questa proposta di legge sostanzialmente lei dice facciamo pagare allo Stato che cosa? I risarcimenti per i parenti delle vittime che sono stati colti da delitti compiuti da persone che beneficiavano, che ne so, dell'indulto, di pene alternative al carcere, erano fuori per premersi premio. È così sostanzialmente il cuore, il senso della sua proposta di legge?
Sì, in effetti lo Stato, per attuare il giusto principio della rieducazione dei condannati, spesso finisce col sostituire alla propria giustizia una sorta di giustizia privata, nel senso che di fatto la rieducazione si risolve in un'anticipazione della liberazione del condannato. È indubbio anche che la rieducazione abbia, qualora si risolva, abbia un effettivo aspetto positivo sulla risocializzazione del condannato, però se non funziona gli effetti negativi finiscono col colpire i cittadini. Con questa proposta di legge noi di Alleanza Nazionale vogliamo far pagare il fallimento della rieducazione non ai cittadini bensì allo Stato, e quindi consentire alla persona vittima o ai parenti nei casi estremi di farsi risarcire dallo Stato qualora la persona che abbia commesso il reato è quasi sempre una persona incapiente, quindi non può né penalmente né civilmente andare incontro alle esigenze delle vittime dei reati, e quindi nei casi di amnistia, di indulto, di grazia, liberazione condizionale, sospensione condizionale della pena, misure alternative alle detenzioni, permessi, benefici penitenziari di altra natura che comportino godimento di libertà durante l'esecuzione della pena, in questi casi la persona, la vittima del reato o la persona danneggiata, qualora abbia infruttuosamente agito in giudizio contro il colpevole e le eventuali persone civilmente responsabili, si può rifare sullo Stato.
Pensiamo, cioè, se uno torna in libertà per un permesso premio o per l'indulto o per chissà quale, insomma, misura alternativa al carcere e delinque, lo Stato deve risponderne, secondo me.
Mi sembra, insomma, un principio, voglio dire, tutto sommato anche condivisibile anche da una persona che non mastichi di diritto e a prescindere anche dalle posizioni politiche, senza entrare nel problema generale della rieducazione, dell'indulto sì, indulto no, voglio dire, a prescindere, non è giusto che sia il cittadino a pagare l'eventuale fallimento di questa risocializzazione che avviene con tutti questi sistemi oramai di pene, di strutture alternative alla detenzione.
E a questo proposito, poi, di cittadino che poi alla fine paga, tra poco vi mostreremo un caso abbastanza emblematico. Gonnella, poi parleremo tra poco ovviamente anche del rapporto che presentate ufficialmente oggi, però prima vorrei una sua opinione su questa proposta dell'onorevole Cirielli.
Mi sembra che sia, diciamo, una proposta che di fatto sia la pietra tombale dell'articolo 27 della Costituzione, cioè nel senso che esiste un articolo della Costituzione che dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Io penso che quel tipo di proposta invece creda e pensi che la pena debba essere una vendetta. Noi crediamo, forse da illuminati e illuministi, che ancora la pena invece possa avere una funzione preventiva, che ancora la pena possa avere una funzione rieducativa, noi vorremmo difendere strenuamente il dettato costituzionale.
In questo caso l'onorevole Cirielli dice per le persone che sono in libertà o godendo di una pena alternativa al carcere.
Pena è pena prevista dall'ordinamento penitenziario. Ci dobbiamo disabituare all'idea che l'unica pena possibile sia il carcere, altrimenti dobbiamo pensare che alle persone vadano messe pene molto pesanti, perché una volta un giorno quelle persone usciranno e sono sempre le stesse.
E allora, su questo tema, avete già visto, le posizioni sono ben lontane. Facciamo il minuto del traffico, gli aggiornamenti, poi torniamo a parlarne con l'onorevole Cirielli e con Patrizio Gonnella di Antigone.
Reporter 24.
Allora, 16 e 16 minuti. Prima di ridare la parola all'onorevole Cirielli, vorrei esporre questo caso che è un po' emblematico, è stato portato alla luce ieri da Libero. È un paradosso davvero. Francesco Gussoni nel gennaio di 6 anni fa uccise la moglie in provincia di Sondrio, un paesino che si chiama Cino, 200 abitanti circa, la moglie Sonia, 21 anni, e tra l'altro l'ha uccisa davanti agli occhi della figlia di 3 anni. Condannato a 9 anni e 3 mesi, poi ha beneficiato dell'indulto, sostanzialmente è uscito di carcere, per lui era stata disposta un ricovero in una casa di cura per almeno 3 anni, ma siccome questa casa di cura non è stata ancora individuata, Gussoni, l'autore di questo omicidio, potrebbe paradossalmente tornare al suo paese. Allora il paese che ha fatto? Ha detto no, per carità, abbiamo paura di te, piuttosto ci autotassiamo noi abitanti di Cino, ti paghiamo una struttura dove ti controllano e tu rimani lì, in attesa di individuare la struttura. Per cui il paradosso è che addirittura il padre, i genitori della vittima, della persona uccisa da Gussoni, stanno pagando il soggiorno di Gussoni. Onorevole Cirielli, capisco che questo è un assist, si direbbe in gergo carcistico, questo forse è un episodio clamoroso di come non solo lo Stato non paga, ma addirittura deve pagare la vittima qui.
Sì, purtroppo lei ha portato un caso paradossale, ma le garantisco che nella normalità dei casi capita in maniera frequentissima, se non in maniera quasi assoluta, che le vittime dei reati o i parenti delle vittime nei casi più estremi, magari in condizioni economiche non brillantissime, intraprendono dei processi, si costituiscono parte civile facendo grandi sacrifici, a volte soltanto per onorare la memoria del familiare o per se stessi, qualora abbiano la fortuna di non essere stati sottoposti ad estreme conseguenze dal delinquente, e poi al termine di un lunghissimo processo, magari dopo 10 anni, la persona che il delinquente il più delle volte risulta incapiente, e quindi si è avuto oltre al danno anche la beffa, perché bisogna pagarsi da sé le ingenti spese processuali. Infatti questa norma garantisce anche il gratuito patrocinio. Io però voglio fare una brevissima valutazione, rimango sorpreso della valutazione del Presidente Gonnella, il cui ruolo io rispetto, nel senso che è giusto che ci siano persone che si occupano dei detenuti e dei diritti dei detenuti. Non capisco perché lui contesti che ci sia qualcuno che si occupa delle vittime dei reati. Allora, questa proposta di legge non incide minimamente sulla struttura premiale o della rieducazione per come è concepita, a prescindere dalle valutazioni che penso che i cittadini si fanno proprio nel funzionamento, ma io non voglio entrare nel merito. Questa norma non riguarda proprio quell'aspetto, l'aspetto della pena, della rieducazione.
Cioè non è che si vogliono cancellare le pene alternative, però chi sbaglia in quel regime, attenzione.
Fallimento di questa pena alternativa, oltre al fallimento di per sé del criterio della risocializzazione e tutte le implicazioni politiche, giuridiche, sociologiche che uno vuol poi fare, perché deve pagare il cittadino se lo Stato ha fallito in questa sua mission, che è quella appunto dell'articolo 27 della Costituzione, che prevede che il fine deve rieducare? Quindi non si vuole cancellare il fine di rieducazione, ma si vuole dare una tutela per la vittima. Non capisco perché c'è una pregiudiziale ideologica quasi da parte di Gonnella contro le vittime. Io penso che forse noi dovremmo preoccuparci prima delle vittime, ma in questo caso c'è una tutela delle vittime che prescinde la vicenda dei colpevoli e dei detenuti, e
sì,
su quello ovviamente noi abbiamo detto quello che pensavamo,
vabbè, certo,
nazionale sull'indulto e quant'altro,
no,
neanche
questo...
con la Cirielli per quanto riguarda l'intervento sui recidivi, ma è un'altra cosa.
Questo è chiaro. Gonnella, prima di replicare a Cirielli, però mi dica due parole, perché l'abbiamo chiamata anche per questo rapporto che si intitola Dentro ogni carcere, che voi presentate tra l'altro tra poco, la presentazione ufficiale. Avete fatto un viaggio nelle 208 carceri italiane. Lo stato di questa fotografia?
Uno stato penoso perché è una situazione fondamentalmente di generale degrado. Io quello che più stigmatizzo è oggi il degrado culturale. Erano altri gli anni in cui si credeva che il sistema delle pene dovesse essere un sistema di civilizzazione giuridica. Oggi purtroppo non è così. Girando per l'Italia abbiamo visto delle situazioni buone, delle situazioni mediocri e delle situazioni terribili. Siamo arrivati nelle carceri sarde, dove la situazione è di totale invivibilità. Ci sono invece regioni dove la presenza del volontariato, del terzo settore, degli enti locali le rende più gestibili. Questo è l'ultimo rapporto delle carceri pre-indulto ed il primo rapporto delle carceri post-indulto. Su questo io non ho dubbi che se entro 2-3 anni non metteremo mano a delle riforme di diritto penale, se non entro 3 anni noi non cambiamo la legge sulle droghe, la legge sull'immigrazione, c'è in collegamento l'onorevole Cirielli, anche la sua legge sulla recidiva, noi riavremo le galere nuovamente super affollate.
Non dica la sua legge, perché in effetti l'onorevole Cirielli ci tiene a dire che si chiama ex Cirielli, magari tra poco ci dice perché. Gonnella, io le vorrei chiedere, ma è vero, come ho letto da qualche parte, che voi addirittura volevate definirla una sorta di guida Michelin delle carceri italiane, facendo una classifica invece delle forchette che segnalano i migliori ristoranti italiani, mettere il manganello per dire tanti manganelli dove il carcere è peggiore?
Dove si sta peggio, sì, perché può capitare veramente che ti cambia la vita a seconda se sei a Padova e vai a finire alla casa circondariale o alla casa di reclusione. Ti cambia la vita se sei in Puglia e vai a finire a Brindisi o a Lecce. Non può essere, non è un sistema civile quello in cui se ti capita che i detenuti vogliono andare per esempio a Pisa o vogliono andare nel carcere piccolo di Firenze, oppure se vengono reclusi a Roma preferiscono andare a Re Bibbia e non a Regina Coeli. Questo è un fatto significativo, è un fatto che evidenzia una disomogeneità di trattamento, e da allora noi così scherzosamente pensavamo di aiutarli nella scelta di dove andare a vivere in condizioni più dignitose.
Sarebbe stata un'immagine un po' forte, però.
È più forte e è ovviamente simbolica, perché ci sono ancora le violenze nelle carceri, non sono sistematiche, di questo lo sappiamo, a volte sono tollerate più che essere organizzate. Diciamo che c'è un maggiore rischio di maltrattamenti fuori dal carcere, nelle stazioni di polizia, che non all'interno delle carceri. D'altronde questo è confermato anche dagli organismi europei di controllo.
Gonnella, io la ringrazio, la lascio alla presentazione, concluderei con l'onorevole Cirielli dicendo che, forse gli ascoltatori lo sanno, l'onorevole Cirielli è conosciuto, no, per la famosa legge Cirielli sulla rimodulazione dei tempi di prescrizione, che peraltro prevedeva, credo anche nella sua originaria formulazione, l'aumento delle pene per i recidivi delitti di associazione mafiosa e usura. È per questo che lei ci tiene a dire che ex Cirielli...
Perché sì, poi
è stata un po' cambiata.
È un dato che è noto, la mia proposta di legge parlava solo della recidiva, quindi di un inasprimento del sistema penale e di esecuzione penale nei confronti dei recidivi, così come è banale. Forza Italia ha introdotto questa normativa sulla prescrizione che ha provocato, diciamo, il ritiro della mia firma, perché sono due cose completamente diverse, quindi io non c'entro con la prescrizione, che è un istituto diverso, che ha la sua legittimità, ma che comunque non c'entrava nulla nel contesto della mia proposta di legge, che secondo me è una buona proposta, che io rivendico. Quella parte della Cirielli è una parte seria, severa, ma anche rigorosa, garantista ma anche rigorista, che non andrebbe modificata. Guarda caso, la sinistra che ha gridato lo scandalo rispetto alla prescrizione non vuole più modificare la prescrizione, ma vuole modificare quella che una volta chiamava la parte buona della Cirielli, cioè l'inasprimento del sistema delle recidive, quindi contro i delinquenti abituali, insomma coloro che normalmente sbagliano. Io voglio solo dire che condivido la visione dei carceri del Presidente Gonnella, perché non ragiono a senso unico, però riscontro che in questa finanziaria il governo di centrosinistra ha ridotto di ben 13 milioni di euro l'edilizia e la risistemazione carceraria, quindi proprio coloro, quelli di sinistra, che in genere si preoccupano a parole di più della condizione delle carceri, poi nei fatti non fanno nulla e provocano le lamentele giuste di chi tutela e controlla lo stato delle carceri, perché indubbiamente la situazione delle carceri è un problema di civiltà giuridica, ma non si può scaricare sui cittadini.
Senta,
onorevole, dello Stato i cittadini pagano le tasse perché le carceri siano dignitose, non è che se non funzionano le carceri per colpa dello Stato, lo Stato mette in libertà i detenuti, gli fa commettere reati, sì. I cittadini che pagano le tasse poi hanno anche la beffa di subire anche il reato.
No, onorevole, se le posso chiedere, se ce la fa in un minuto a rispondermi, la so che la domanda è complicata perché alcuni ascoltatori ci hanno chiesto, ma chieda onorevole Cirelli chi è e che cosa si identifica quando si dice lo Stato deve pagare. Qualcuno più concretamente dice perché non far pagare il giudice laddove si vede che ha sbagliato.
Ma questo già è previsto, soltanto che ci sono casi quando il giudice applica la legge, concede un permesso nel rispetto della legge, oppure applica l'indulto, in quel caso la colpa non è del giudice, il giudice applica una legge che ha fatto lo Stato, magari una legge anche giusta come principio generale, però non è giusto che il cittadino deve subire i danni di questa mancata risocializzazione.
Sì, in questo caso il Parlamento l'ha fatta la legge, lei dice io non l'ho votata,
l'ha votato l'azione. E anche il Parlamento, mi sembra che da parte di uno Stato democratico il Parlamento, lo Stato è la parte centrale. No?
No, ma sicuramente. Io la ringrazio onorevole Edmondo Cirielli, Alleanza Nazionale. Solo per concludere, Alberto ci manda un messaggio, dice mandiamole allora il Grand Hotel i carcerati. Questo Alberto è una visione un po' arcaica, se mi permette, cioè che dobbiamo dire, che allora le carceri devono essere un posto dove la gente sta in 50 in un posto dove dovrebbero stare in 5? Anche i carcerati hanno sbagliato, gli si priva della libertà, però hanno dignità di vivere in maniera dignitosa all'interno delle carceri, no? O no? O siamo veramente al medioevo in cui li si mette in carcere e devono pure soffrire in 50 in una cella dove dovrebbero stare in 10? Per carità, questa visione lasciamola un po' a qualche secolo addietro, mi verrebbe da dire. Ora borsa, pubblicità e poi la seconda parte di Reporter 24.
Reporter 24.
È la seconda parte di Reporter 24 alle 16:35, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure via mail reporter24@radio24.it. Vi vogliamo portare a Recco, in provincia di Genova. A Recco c'è un edificio, un villino, posto in una zona molto molto bella, panorama splendido, vista sul promontorio di Portofino, un gran bel edificio, insomma. Un edificio che è proprietà del demanio, dunque dello Stato, dunque di tutti noi, se vogliamo vederla così. Un edificio che è stato inizialmente concepito per farlo diventare una caserma del Corpo Forestale dello Stato, solo che al momento i forestali lì non ci sono e ci sta qualcun altro. Sindaco di Recco, Gianluca Buccilli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, questa vicenda vorrei un po' che ce la spiegasse perché ci ha incuriosito. Innanzitutto, in questo momento non ci sono i forestali, non è una caserma per i forestali, questo edificio.
Attualmente il Corpo Forestale dello Stato ha comunicato all'amministrazione comunale di Recco di aver cessato la detenzione del bene, di averlo riconsegnato all'Agenzia del Demanio.
E chi ci sta in quell'edificio?
Ma diciamo che questo immobile, che secondo la relazione illustrativa del progetto doveva essere distribuito in due piani così organizzati, piano terra uffici e piano primo adibito attività di ufficio e archiviazione, sosta e permanenza, è stato utilizzato nel corso della permanenza dei militari del Corpo Forestale dello Stato come luogo così di residenza, no, per un funzionario dello Stato che poi ha dichiarato la sua identità e la titolarità a occupare questo spazio.
Mm. Sì, possiamo dire il nome, tanto non è un mistero. Si tratta dell'ingegner Walter Lupi, che è sostanzialmente il provveditore dei lavori pubblici in Liguria e Lombardia, un funzionario sostanzialmente del Ministero delle Infrastrutture.
Esattamente, sì.
Mm. E lui è lì, perché è arrivato lì, sindaco, l'ingegner Lupi?
Ma l'ingegner Lupi sostiene di aver titolo ad occupare il piano primo, quello che doveva essere, ripeto, adibito a area di archiviazione, sosta e permanenza, in ragione di una concessione che gli è stata conferita dall'Agenzia del Demanio. Mm.
Come abitazione di servizio?
Come alloggio di servizio.
Noi tra l'altro abbiamo contattato l'ingegner Lupi, che ha l'ufficio a Milano, però conferma che tutte le sere torna a Recco in questo alloggio di servizio. Ha preferito, ha detto no, io non intervengo, poi insomma si travisano sempre da parte di voi giornalisti, è già successo con qualche articolo e quindi al limite posso rispondere per iscritto a qualche domanda. Per fare una sorta di cronistoria, il 6 ottobre 2003 il Demanio consegna il Corpo Forestale dello Stato questo edificio.
Esattamente.
Dopodiché, e tra l'altro lo ristruttura per un costo di?
Per un costo esattamente di 286.000 euro e altri
centesimi. E spiccioli. Insomma. Dopodiché il Corpo Forestale sta lì un 16 mesi, poi si sposta a Rapallo e rimane l'ingegner Lupi, che le chiedo, ma è colui che ha coordinato i lavori per la ristrutturazione di questa caserma?
A tal proposito io posso solo dire questo, che il provveditorato alle opere pubbliche della Liguria, no, ha presentato un progetto di ristrutturazione dell'immobile, no? Come dicevo in precedenza, la relazione illustrativa del progetto prevede appunto che l'immobile, che ha una superficie complessiva di 200 metri quadrati, venga così, diciamo così, distribuito, no? Piano terra è il vero centro operativo della sede, quindi uffici veri e propri. Il piano prima avrebbe dovuto essere appunto adibito ad attività di ufficio, archiviazione o sosta e permanenza.
Quindi devo sapere perché invece ci abita una persona.
Esatto.
E tra l'altro ho letto particolari con ulteriore ristrutturazione, con vasca idromassaggio.
Sì, sì, diciamo così, che questi lavori di recupero conservativo dell'immobile dedicati appunto all'attività del Corpo Forestale dello Stato sono stati caratterizzati non tanto, ripeto, da interventi dedicati a questa finalità, oppure come recitava sempre la relazione illustrativa del progetto, l'introduzione di misure passive di difesa, ma piuttosto da interventi che sono propri di un alloggio vero e proprio, no? Quindi
sì, tra l'altro alloggio
data vasca idromassaggio. Insomma,
ecco, alloggio vero e proprio, per carità, vasca idromassaggio, che è un diritto, come antenna satellitare, ma so che l'ingegner Lupi ha dichiarato a una rivista, avrò pure il diritto di vedermi la TV la sera quando rientro a casa. So che ha fatto anche richiesta al comune, ed è qui poi che è nato un po' tutto l'inghippo per un accesso diretto al mare, perché l'edificio è bello.
Che il Comune ha individuato, l'amministrazione comunale ha individuato tutta una serie di interventi che ritenevamo essere incompatibile con un utilizzo conforme rispetto a quello che era previsto nella relazione illustrativa del progetto.
Cioè un archivio.
Tenga conto che la nostra non è una curiosità morbosa, assolutamente. Credo che sia mio dovere verificare che nel territorio del comune vengano effettuati interventi che siano compatibili rispetto alla destinazione d'uso dei singoli immobili per quanto riguarda la compatibilità con lo strumento di pianificazione urbanistica e subordinatamente che i lavori vengano effettuati conformemente rispetto a quanto è indicato e ospitato nella relazione illustrativa dei singoli progetti. Di qui l'intervento del Comune, che tra l'altro ha rilevato dei veri e propri abusi edilizi e per questo ha attivato il percorso obbligato per legge.
Mm. Tra l'altro l'ingegner Lupi fa sapere di pagare il regolare affitto.
L'ingegner Lupi paga un canone, lo abbiamo acquisito tramite l'accesso agli atti che abbiamo effettuato presso l'Agenzia del Demanio della Liguria, un canone pari a 416 euro al mese.
Mm. Che da quelle parti com'è? Perché a Milano è una bazzeccola.
Beh, diciamo che è una misura che è estranea a quelle che sono le quotazioni di mercato.
Sindaco, in tutto questo, cioè, si è fatta ovviamente una caserma a Rapallo, da dove si sono trasferiti il corpo forestale che per 16 mesi è stato in questa caserma. Quindi,
e questa permanenza, mi permetta di interrompere, è costata alla collettività 286.000 euro.
Sì, dopodiché a Rapallo si fa un'altra caserma, quindi sarà costata anche di là qualcosa.
Sì, non c'è dubbio, anche lì. Quindi il centro di costo, se vogliamo mettere dal punto di vista aziendale, si è moltiplicato.
La stranezza di tutto questo, per chiudere, secondo lei qual è? Perché voglio dire, gli alloggi di servizi sono previsti per i funzionari dello Stato.
Ma non vi è dubbio, io faccio due tipi di considerazione. In primo luogo rilevo, a mio modo di vedere, l'assenza di congruità rispetto alla, diciamo, ragionevolezza della spesa, no? E sotto questo profilo, se la mia cura depositare un esposto presso la Procura della Corte dei Conti perché faccia all'uopo l'opportuna chiarezza, no? E in secondo luogo io ritengo che vada approfondita la compatibilità di questo intervento rispetto a quando è stato presentato, approvato in sede concertativa, in sede di conferenza dei servizi. Il progetto, ripeto, prevedeva non un alloggio, per ancorché questo rientra nelle prerogative, no? Dei funzionari dello Stato, ma il progetto oggetto di approvazione in sede concertativa, quindi in sede di conferenza dei servizi, prevedeva qualcosa di diverso, come prima ho voluto indicare. In secondo luogo, quindi in primo luogo esercitando un controllo che mi compete per ragioni di ufficio, in secondo luogo mi sono permesso di evidenziare all'attenzione dell'Agenzia del Demanio, quindi del proprietario dell'immobile e alla Capitaneria di Porto, rientrando questo immobile nella competenza del Demanio Marittimo, l'opportunità di un utilizzo in termini di effettivo interesse pubblico, e a tal proposito ho evidenziato un interesse che potrebbe far capo all'Arma dei Carabinieri, che oggi occupa uno spazio insufficiente, mi riferisco ovviamente a Recco, rispetto a quelle che sono le proprie esigenze e la preziosa attività che svolge nel territorio, e in secondo luogo, subordinatamente, una finalità compatibile con gli obiettivi fissati dalla legge regionale numero 28 del 2004, che individua misure di accoglienza per soggetti e famiglie svantaggiate.
Sì, insomma, sostanzialmente per capire perché un edificio che era stato ristrutturato a caserma con altre cose per 300.000 euro di soldi pubblici adesso sia usato ad alloggio di servizio per un funzionario dello Stato. Vorremmo saperlo anche noi con lei, Sindaco. A questo proposito, abbiamo allertato di questa vicenda il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, visto che il funzionario in questione è un dipendente del Ministero. Se il Ministro Di Pietro, che sappiamo sempre essere molto attento alle questioni di questo tipo, vorrà intervenire nei prossimi giorni, glielo faremo sapere, Sindaco, e attendiamo anche dal Ministro Di Pietro se vorrà dare una risposta, capire se è tutto a norma. Grazie, il traffico, e poi non dimentichiamo anche questa settimana di leggere la relazione sulla ASL di Locri.
Reporter 24.
Allora, come sapete, nelle ultime due settimane abbiamo iniziato questo percorso che è la lettura giorno per giorno della relazione che ha portato al commissariamento della ASL di Locri dopo l'omicidio Fortugno, dunque un anno fa. Perché? Perché la commissione che ha fatto questa relazione ha scoperto davvero delle infiltrazioni clamorose della criminalità organizzata all'interno della struttura pubblica della ASL di Locri. Allora, siamo nel lunghissimo capitolo dedicato al personale, la premessa è sempre quella d'obbligo, è giusta e doverosa, cioè che non sono citati tutti i dipendenti, la maggior parte sono dipendenti onesti della ASL di Locri, ma la commissione ha messo in luce e ha fatto e vuol far sapere i nomi e cognomi di quei dipendenti che invece qualche problema con la giustizia ce li hanno. Tra l'altro una relazione che il vice ministro all'interno Minniti ha definito così, la vogliamo ancora ricordare, di recente il programma Anno Zero di Santoro.
Ma guardi, io penso che la relazione della commissione d'accesso sull'asilo di Rocchi debba essere letta nelle scuole, debba essere diffusa, debba essere conosciuta, perché considero quel documento un documento assolutamente fondamentale per comprendere quella capacità di infiltrazione della mafia e della 'ndrangheta.
E allora, per comprendere questa infiltrazione della mafia e dell'andrangheta in una struttura pubblica come l'ASL di Locri, continuiamo nella lettura di nomi e cognomi di alcuni dei dipendenti della ASL.
De Lorenzo Maria, operatore tecnico, assunta il 2 dicembre 1974. È coniugata con Aversa Giuseppe, sul cui conto si rilevano delle vicende giudiziarie per furto, favoreggiamento personale, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi, rapina impropria, detenzione oltre la modica quantità di sostanze stupefacenti, omicidio in concorso, associazione per delinquere di stampo mafioso e altro. Risultano agli atti delle frequentazioni con persone ritenute essere inserite in organizzazioni delinquenziali di tipo mafioso operanti nella Locride. Calabrò Maria, operatore professionale, assunta il 17 novembre 76. È sorella di Calabrò Francesco, sul cui conto si rilevano delle vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso, violazione delle leggi sulle sostanze stupefacenti, porto illegale di arma da fuoco, tentata estorsione in concorso, omicidio in concorso, tentato sequestro di persona, detenzione illegale di armi e munizioni da guerra, violazione degli obblighi impostigli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della polizia a cui era sottoposto, rapina aggravata ed altro. Limitatamente agli atti d'ufficio, si ritiene che lo stesso sia vicino alla cosca mafiosa Nirta Romeo da San Luca. Risulta inoltre appartenere a un contesto parentale caratterizzato da diversi soggetti controindicati, tra i quali il cognato, detto anche Avvocaticchio, già latitante e sorvegliato speciale della polizia, nonché elemento di vertice dell'omonima famiglia mafiosa, detta anche Staccu. Trimboli Rocco, operatore professionale, assunto il 25 febbraio 1980. Da accertamenti effettuati è emerso che nei confronti dello stesso risulta archiviato il procedimento penale per il reato di associazione di tipo mafioso. Trimboli Rocco è coniugato con Carbone Caterina, impiegata con la qualifica di operatore tecnico dell'azienda sanitaria numero 9 di Locri dal 2 marzo 87. È fratello di Trimboli Domenico, alias Brasile, segnalato alla banca dati per tentato omicidio volontario, favoreggiamento, furto, rapina, omicidio doloso e violazioni delle norme IRPEF. È cugino di Trimboli Rocco, già latitante, arrestato nel giugno del 2004, gravato da vicende penali per sequestro di persona a scopo estorsivo, furto aggravato ed altro, ritenuto inserito nella cosca mafiosa denominata Trimboli Marando di Platì. Dalla consultazione degli atti d'ufficio si rilevano le seguenti vicende giudiziarie. 30 luglio 80. Il procuratore della Repubblica di Locri convalidava il fermo di polizia, successivamente tramutato in mandato di cattura, nei confronti del Trimboli Rocco, poiché ritenuto responsabile del reato di duplice omicidio volontario in concorso e rapina di arma in corso. 4 settembre 90. Deferito in stato di libertà dai carabinieri di Locri, poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Criniti Domenico, operatore tecnico, assunto il 7 gennaio 87, fine rapporto 23 novembre 2005. Controlli del territorio. Controllato in compagnia di Guastella Gerardo, segnalato per reati contro la persona, estorsione, truffa, associazione per delinquere, guida senza patente, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, divieto di ritorno nel comune, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione, usura, associazione di tipo mafioso, falsi in genere, reati contro la pubblica amministrazione, blocco stradale, sorveglianza speciale della polizia, obbligo di soggiorno, violazione delle leggi sulle armi da guerra, tipo guerra e munizioni da guerra, riciclaggio, già sottoposto ai rilievi segnaletici. Dalla consultazione degli atti d'ufficio risulta inserito in seno alla cosca mafiosa denominata Cordì di Locri. Femia Domenico, operatore professionale, assunto il 1 febbraio 1977. Risulta che in data 26 dicembre 86 è stato controllato in compagnia di Cataldo Michele, segnalato per lesioni, obbligo di soggiorno, associazione per delinquere, revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali, omicidio doloso, guida senza patente, contravvenzioni, sorveglianza speciale della polizia, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, associazione di tipo mafioso, divieto di espatrio generico, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto e porto abusivo e detenzione di armi. Femia Domenico risulta controllato in compagnia di Zucco Giuseppe, segnalato per reati contro la persona, divieto di detenzione armi, munizioni, esplosivi, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi, estorsione, revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali, libertà vigilata, assegnazione casa di lavoro, tentato omicidio volontario, omicidio doloso, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento, sorveglianza speciale della polizia con obbligo di soggiorno, già sottoposto ai rilievi segnaletici. Palamara Antonio, operatore professionale, assunto il 5 agosto 80. È cognato di Talia Bruno, assassinato a Bova Marina il 16 agosto 92 a seguito di agguato mafioso. In vita era ritenuto il capo dell'omonima cosca operante in Bova Marina, interessata per circa un ventennio in una sanguinosa guerra di mafia finalizzata al controllo e per ultimo al traffico degli stupefacenti contro l'opposta fazione denominata Vadalà, capeggiata da Vadalà Domenico, alias Miku Ulupo, sempre di Bova Marina. Palamara Antonio è zio materno di Talia Gioacchino, ucciso in Bova Marina il 14 febbraio 83 in un chiaro agguato di stampo mafioso. Nella stessa circostanza riusciva a sfuggire miracolosamente ai killer il fratello Talia Giovanni. Palamara Antonio è zio materno di Talia Giovanni, figlio di Bruno, deceduto, e di Palamara Caterina. Pregiudicato, già diffidato e sorvegliato speciale della polizia, nonché soggiornante cautelare, con vicende giudiziarie a carico per detenzione abusiva di materiale esplodente, armi da guerra, armi comuni da sparo, favoreggiamento, associazione per delinquere, omicidio volontario aggravato, associazione di tipo mafioso e violazione delle leggi sugli stupefacenti. Limitatamente agli atti d'ufficio, a seguito dell'uccisione del padre, Talia Giovanni è ritenuto il capo reggente dell'omonima cosca mafiosa.
E allora, per oggi i nomi e cognomi che vi abbiamo dato sono questi di alcuni dipendenti della ASL di Locri. Avete sentito il vice ministro all'interno Minniti, che peraltro oggi è a Lamezia Terme, un'altra città dove si sono registrati, ce ne siamo occupati, diversi attacchi negli ultimi giorni per parlare appunto di sicurezza in Calabria. Giustamente Stefano da Milano ci chiede le altre ASL nel sud che operano nelle stesse condizioni, ma non solo nel sud, probabilmente in tutta Italia. Chiaramente noi ci riferiamo a questa perché c'è una commissione che ha fatto una relazione nella quale ci sono nomi e cognomi, ma è chiaro che fare un'indagine chissà cosa se ne scoprirebbe. E poi chi ci chiede come tanti messaggi ci arrivano come mail, ma non si possono sapere i nomi degli assunti, si può sapere tutta questa gente che fate sentire che fine ha fatto, se lavora ancora l'ASL. Noi finiremo questa settimana la lettura della relazione e poi magari riusciremo ad avere anche delle risposte concrete con chi interverrà alla fine di questa relazione. Ci fermiamo qui, grazie a Elisabetta Fusconi in redazione, Valeria Bernardi alla parte tecnica, Reporter 24 torna domani puntuale alle 16, un saluto da Alessandro Milan.